Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, ci introduciamo a una riflessione su questa pagina del Vangelo ricordando una cosa che tante volte abbiamo detto, ma che secondo me è opportuno tenere presente in questo momento. Tutti gli anni noi nella prima domenica di Quaresima ascoltiamo le tentazioni, anche se da diversi evangelisti, e tutti gli anni nella seconda domenica di Quaresima ascoltiamo il Vangelo della Trasfigurazione. Antichissimamente, quando la liturgia romana si è andata costituendo tra il IV e il VI secolo d.C., quindi tantissimi anni fa, il percorso quaresimale contemplava proprio queste tappe. Come forse ricorderete, il cammino quaresimale era la preparazione al battesimo che si riceveva nella notte di Pasqua. Per cui questi Vangeli sono dei Vangeli per antichissima tradizione fissati in queste domeniche. A partire poi dalla terza domenica, cioè quella che, se Dio vuole, celebreremo domenica prossima, ogni anno, a seconda dello schema della liturgia festiva, no? Ricordate A, B o C, i Vangeli si diversificheranno. Uno di voi potrebbe dire: sì, ma perché ci sta dicendo questo oggi? Proprio per sottolineare un fattore, secondo me, molto rilevante, che è questo: la tentazione di Gesù, abbiamo ascoltato domenica scorsa, e la trasfigurazione, cui Vangelo abbiamo letto qualche istante fa, sono degli insegnamenti che in Quaresima sono fondamentali. Per cui anche la spiegazione che daremo adesso, con l'aiuto della grazia di Dio, è una spiegazione che toccherà argomenti molto importanti per la nostra vita cristiana, per la nostra Quaresima, per la nostra esperienza di fede in senso generale. Perché vi ricordate cosa abbiamo detto? Noi tempi forti, Avvento e Quaresima, hanno un valore in se stessi. Terminati questi periodi, non è che noi torniamo come prima, ma quello che abbiamo imparato, quello che abbiamo vissuto, farà parte del nostro bagaglio, della nostra esperienza cristiana. Allora, ecco, ci avviciniamo a questa pagina di Vangelo con grande attenzione, perché sicuramente Gesù in questo momento seminerà nel nostro cuore, lo ha già fatto nella proclamazione del Vangelo, ben inteso, ma lo farà ancora adesso nella spiegazione, sicuramente la sua semente, questi semi che sono la parola di Dio, che nella nostra vita fruttificano. E io direi, cominciamo a leggere, a rileggere questo brano facendo un passo indietro, perché il brano precedente alla Trasfigurazione è un brano molto significativo ed è la prima predizione della Passione. Noi sappiamo che Gesù per tre volte, almeno così ci dice il Vangelo, ha annunciato agli Apostoli la sua Passione. Tre volte, voi sapete che è quel numero di perfezione. Noi possiamo ben capire che Gesù parlasse spesso di questa realtà per non ingannare gli apostoli, perché gli apostoli non cadessero in quella situazione di difficoltà che si poteva creare, in una condizione come era quella che vivevano, nella quale il Messia inviato da Dio avrebbe potuto essere anche soltanto uno che liberava Israele da Roma. Per cui Gesù molte volte accettava il titolo di Signore, il titolo di Messia, ma molte volte parlava della sua passione. Ripeto, tre volte, il Vangelo ci dice tre volte, ma questo numero indica, secondo me, molte più volte. E allora questo nesso che ci incomincia a introdurre nella comprensione della pagina che abbiamo ascoltato oggi. Che cosa fa Gesù per preparare nel cuore degli apostoli i momenti devastanti della passione e della morte? Fa vivere questo momento di grazia. Questo momento di grazia è un momento importantissimo. Ce lo dicono tanti elementi del Vangelo di oggi. Per esempio, che Gesù non porta tutti gli apostoli sul monte Tabor, sul monte della Trasfigurazione, ma porta i più importanti, Pietro, Giacomo e Giovanni, quelli che porterà anche quando ha risuscitato la bambina di 12 anni, quelli che porterà anche nell'orto degli ulivi, quando si addentra per pregare coricato in terra, come certamente ricorderete. Di questi tre, infatti, ce n'è uno che riuscirà ad essere fedele a Gesù anche nei momenti della passione, nei momenti dello scandalo. Scandalo, come sapete, è quella situazione nella quale si trovano delle difficoltà a camminare nella strada di fede. Quei momenti nei quali gli apostoli, vedendo quello che gli ebrei e i romani avevano fatto a Gesù, sono scappati, sono andati via, lo hanno abbandonato. Per cui la trasfigurazione noi la dobbiamo vedere come un momento di grazia, un momento di luce, diremo subito qualcosa su questo elemento, ma anche come una fase preparativa alla passione. Chissà quante volte, finito tutto, cioè risorto Gesù, questi tre apostoli avranno pensato: sì, è vero, Gesù ci aveva detto che sarebbe dovuto morire, avrebbe sofferto, sarebbe dovuto morire, sarebbe risorto, ce lo aveva detto, ma è vero anche che aveva confortato questo momento facendoci vedere la sua gloria divina. Perché questo è quello che è successo. Cosa è successo sul monte Tabor, che poi è una collina? Noi dobbiamo sempre stare a quello che un po' era il modo di pensare degli ebrei. Per loro era un monte alto, ma è una collina. Una collina che si staglia in un modo molto bello da vedere dal punto di vista paesaggistico in un altopiano. Quindi proprio questo monte, questo rilievo che si erge solitario e che di suo fa proprio pensare a questa situazione dell'incontro con Dio. È successo che questi tre apostoli hanno visto non un Gesù normale come quello che vedevano tutti i giorni, un Gesù che sembrava un uomo e basta, ma hanno visto la sua gloria divina. Hanno toccato con mano la gloria che Gesù possedeva in quanto figlio di Dio. Quelle cose che noi abbiamo sentito, no? Si trasfigurò. E uno dice: che cosa significa, ecco, trasfigurarsi? Che cosa vuol dire? Hanno visto Gesù glorioso nella potenza della forma di Dio, con queste vesti splendenti, bianchissime. Ecco, non ho mai trovato una lavanderia che avesse questo nome Tabor, però sarebbe secondo me una bella cosa dal punto di vista anche economico, del successo e della riuscita dell'impresa, perché dice: nessun lavandaio sulla terra può fare vesti così bianche. Potrebbe essere un'idea. E poi i personaggi che accompagnano Gesù, che sono i pilastri dell'Antico Testamento. Lì davanti ci sono i pilastri del Nuovo Testamento: Giovanni, Giacomo e Pietro. Con Gesù appaiono nella gloria, sulle nubi, quindi in questa manifestazione divina, Elia, il profeta dei profeti, e Mosè, il legislatore, colui a quale Dio ha consegnato non una volta ma due volte le tavole della legge. Questi segni sono la manifestazione di una potenza che non è umana, di una gloria che non è umana, di un qualcosa di più. tanto che Pietro, sempre lui, e sempre con questa sua forza, con questa sua inventiva, Pietro dice: ma perché non stiamo sempre qui? Facciamo delle capanne, stiamo sempre qui con te, tu stai in quella forma lì, noi stiamo qui con te a rallegrarci di questo momento. E Gesù dice: no, dobbiamo scendere a valle, dobbiamo tornare giù, perché certo Gesù doveva continuare la sua missione. E mentre scendevano, Gesù ha fatto la solita raccomandazione: non dovete parlare con nessuno di questo. Quello che i tecnici, gli studiosi del Vangelo chiamano segreto messianico, cioè la conoscenza perfetta di Gesù come figlio di Dio non viene dalla pubblicità, non viene neanche sempre solo dalla predicazione, ricordiamocelo questo, viene dall'esperienza diretta che noi facciamo di Dio. Pensiamo allora alla nostra vita, anche nella nostra vita è così, c'è tanta gente che ci ha parlato di Dio, i nostri genitori, e siamo grati infinitamente ai nostri genitori per quello che hanno fatto per noi, i nostri catechisti, li pensiamo ugualmente con molta gratitudine, i nostri sacerdoti, non ne parliamo, un'immensa gratitudine per chi ci ha battezzato, per chi ci ha dato la prima comunione, per chi ci ha preparati alla cresima, per chi ci ha ascoltato nelle nostre confessioni. Ci hanno parlato di Gesù, ma quando è che questa predicazione è diventata un nostro patrimonio? Quando noi abbiamo fatto l'esperienza che Gesù è vivo, che Gesù è presente. Questi giorni scorsi mi è stata data, per via della scelta di alcuni canti, mi è stato dato l'indirizzo internet di un sito di carmelitane, di suore di clausura spagnole di Valladolid, che è stato con me a Palencia dal Beato Manuel, sa che Valladolid è un'archidiocesi, una grande città vicina appunto a Palencia, al posto dove è sepolto il Beato. E ascoltavo questi giorni scorsi alcune canzoni, alcuni canti, e poi mi ha incuriosito molto la testimonianza della priora, che ha 40 anni, quindi è molto giovane, suore di clausura. Le chiedeva il cronista che le intervistava: madre, ma che cosa succede che nel Carmelo, nel suo Carmelo, ci sono tantissime vocazioni e siete tutte giovanissime, 30 suore, immaginate, di clausura, tutte giovani, cosa succede? E lei ha pensato un po', poi ha risposto: ma questa gente è gente che vive in contatto con Dio, quindi quando parla, parla in un modo centrato, in un modo profondo, sapete. Ha detto così: passa che c'è Gesù Cristo, che c'è Gesù Cristo che sta operando e che noi crediamo che questo Gesù Cristo è vivo ed è qui. E poi ha detto una cosa, secondo me, meravigliosa, che un po' anche mi commuove: che ci ama con cuore di uomo. Gesù Cristo è presente, Gesù Cristo ci ama con un cuore di uomo, quel cuore che ha assunto nell'incarnazione. Dunque la nostra religione non è una storiella, perché vedete, poi ci sono le concretizzazioni. Perché tutte quelle vocazioni lì e magari altri monasteri languono? Perché probabilmente questa superiora con le sue suore hanno messo al centro della loro vita, noi l'abbiamo anche detto per la nostra quaresima, la persona di Gesù vivo, di un Gesù che ama. Fanno l'esperienza di questo Gesù vivo che ama con cuore di uomo. E allora potreste dirmi: ma senta Don Chico, va bene le cose che ha detto lei, siamo d'accordo, ma è per noi che cosa vuol dire questa pagina di Vangelo? Che insegnamento ci dà? Che cosa dobbiamo fare noi? Qual è il nostro tabor? Bene, guardate, cari fratelli e care sorelle, la situazione è questa. Il Signore sicuramente, se noi siamo qui oggi, tutti, da me e anche voi tutti, se siamo qui è perché noi abbiamo fatto in un modo o nell'altro l'esperienza di Gesù Cristo. Se no noi avremmo avuto altro di meglio da fare stasera, sicuro. Come tanti nostri fratelli e sorelle, avremmo avuto qualcosa da fare di più importante con le giustificazioni del caso. Se noi siamo qui è perché sappiamo che Gesù c'è, che Gesù è vivo e vogliamo entrare in contatto con questo amore, l'amore del suo cuore. Nella nostra vita però, se noi pensiamo bene, ci sono stati momenti fondamentali. Momenti come il Tabor per gli Apostoli, nei quali noi abbiamo capito, ma capito non solo con la testa. Io credo che voi capiate quello che sto dicendo, che va un pochettino oltre le parole che siamo costretti a usare. Noi abbiamo capito non solo con la testa, ma soprattutto col cuore, dal punto di vista della nostra esperienza, che potevamo fidarci di Gesù. Che questo Gesù che è vivo, che è presente, non è una storia che ci è stata raccontata e che noi tramandiamo così di generazione in generazione. No. Qual è stato questo momento? Ciascuno sa per la sua vita. Io so per la mia, voi sapete per la vostra. Dovete in questo momento riandare a quei momenti, a quei momenti belli della vostra vita di fede, dove avete vissuto l'esperienza del Tabor, cioè questa esperienza nella quale Gesù si è mostrato, Gesù si è fatto vedere, questa esperienza nella quale avete capito che Gesù è il Figlio di Dio. Magari può essere stato un ritiro, può essere stato un pellegrinaggio, può essere stata una confessione, può essere stato un momento forte della vostra vita, sia triste sia allegro, però questo momento c'è stato. E perché ho detto fondante? Perché da lì noi abbiamo messo le fondamenta della nostra vita di fede, dicendo sì, quello che leggiamo nel Vangelo è vero perché anch'io l'ho vissuto, è vero perché anch'io ho sperimentato quello che la Chiesa insegna, quello che è scritto nel Vangelo, quello che diceva la priora, no? Del Carmelo di Valladolid, che Gesù c'è nella mia vita, che vale la spesa per me fidarmi di Lui e che nella mia vita la cosa più importante è il fatto che Lui mi ama e mi ama con un cuore di uomo. E direi, cari fratelli e care sorelle, il nostro intento principale dovrebbe essere quello di moltiplicare questi momenti, non solo di ricordare quello che è stato, ma di trasformare la nostra vita nella ricerca di momenti nei quali facciamo esperienza di Gesù vivo. Ma vi rendete conto che stiamo parlando della cosa più importante? Questo Gesù vivo è un Gesù che ha qualcosa da fare con la passione, con la quaresima che noi stiamo vivendo. Vi rendete conto? Ecco perché questi argomenti, tentazione e trasfigurazione, sono sempre argomenti fissi nella quaresima. Noi dobbiamo ricordare questo. E io direi di più, se mi seguite ancora con attenzione come state facendo, che cosa ci ha sostenuto nei momenti della prova? Quando siamo stati male sul serio, quando la nostra vita è stata provata da una malattia, da un lutto, da una disgrazia, che cosa ci ha sostenuto? I pensieri razionali della nostra testa? Quanto più siamo intelligenti, tanto più potevamo andare avanti? No. Ci hanno sostenuto proprio questi momenti di grazia. Il ricordo che il Signore certo ci stava chiedendo di passare in una situazione di sofferenza, di prova e di dolore, ma come si era mostrato glorioso e vivo nei momenti belli, ci avrebbe accompagnato e sostenuto anche in quelli della prova. Questo ci ha sostenuto quando ci siamo sentiti abbandonati, soli, tristi, sopraffatti dalla sofferenza. Cari fratelli e care sorelle, noi veramente basiamo la nostra vita sui momenti di Tabor. Il Tabor non è soltanto un'esperienza che possiamo fare se andiamo in Terra Santa e siamo portati lì sul Tabor, chi c'è stato mi capisce adesso, da quei pericolosissimi taxi che corrono all'impazzata scendendo e salendo in una strada di 3 metri e ti fanno pensare più che al Tabor, alla vita eterna. No, no, l'esperienza del Tabor è una cosa che possiamo fare qui, che possiamo fare qui in chiesa, nella celebrazione dei sacramenti, nei momenti di preghiera, nell'adorazione, che possiamo fare anche nelle nostre case, quando preghiamo e Gesù si rende presente vivo nella nostra vita. I temi quaresimali di questo Vangelo sono anche altri, sono bellissimi, ma ho scelto di non fermarmi oltre. Le affido alla vostra attenzione. Per esempio, questa parola di Dio: Gesù è il mio figlio prediletto, ascoltate Lui. Questa è la quaresima, la nostra quaresima è ascolto della parola. Momenti di silenzio dove possiamo leggere il Vangelo, meditare il Vangelo, tornare su quei brani di Vangelo che abbiamo letto e che ci sono importantissimi. L'altro elemento è questo, di un Gesù che tocca gli apostoli, no? Avete sentito? Li toccò e gli disse: non temete. Questa è la nostra quaresima, non temere, sono io vicino a te, dice Gesù. Coraggio, fai il tuo cammino, dai la tua testimonianza, prega molto. E poi evidentemente questo stare con Gesù da soli, dice il Vangelo, sparirono Mosè ed Elia, passò la nube luminosa, loro si accorsero di essere soli con Gesù. Questa è la quaresima. Che bello questo, no? Ritagliare nella nostra giornata anche momenti, anche forse 5-10 minuti soltanto, dove ci isoliamo soli con Gesù. Sono argomenti sui quali non mi fermo evidentemente, ma che ho voluto presentarvi perché magari con la vostra attenzione personale potete tornare a riflettere in un modo pieno sulla grandezza, sulla bellezza di questa pagina di Vangelo. Chiediamo alla Madonna Santissima, che vediamo madre dei dolori e della sofferenza del Figlio in questa quaresima, che ci prenda per mano, sostenendoci anche lei nei momenti di difficoltà e aiutandoci a ricordare che Gesù è vivo e che ci ama con un cuore di uomo. Sia lodato Gesù Cristo.